Oriente, su Gaza nuovi bombardamenti israeliani, 4 le vittime dall'alba di oggi. Questa è l'ennesima violazione del cessate il fuoco, avviene mentre a Miami i mediatori del processo di pace spingono per la ripresa delle trattative. Il governo di Tel Aviv intanto approva 19 nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania. Il governo mette la fiducia sulla manovra al voto al Senato domani per blindare le liti interne dopo la terza riscrittura del maxi emendamento su pensioni con nuovi tagli ai ministeri e opere pubbliche. La società civile per il no al referendum confermativo della riforma della magistratura targata a Nordio, la società civile in un comitato con CCL, ACLI, ARCI, AMPI, Libera, in campo, intellettuali e associazioni. In Florida continuano anche le trattative sull'Ucraina, ma Mosca frena sul confronto diretto con Kiev proposto da Washington. Nella notte intanto nuovi attacchi con droni causano la morte di 4 persone. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle 13 di questa domenica 21 dicembre. Gaza è di nuovo sotto attacco, all'alba l'aviazione israeliana è tornata a colpire Khan Yunis e a sud e a Gaza City a nord, almeno 4 le vittime da quando è entrata in vigore la tregua tra Israele e Hamas in ottobre, in tutta la striscia sono stati uccisi almeno 404 palestinesi. La situazione umanitaria intanto continua ad aggravarsi, le agenzie ONU denunciano la mancanza di aiuti, mancano cibo, tende, ma anche medicinali. Oggi l'ospedale da campo kuwaitiano a Khan Yunis ha annunciato la sospensione di tutti gli interventi chirurgici a causa della grave carenza di forniture mediche di base. Anche la clinica di emergency a Deir al-Balah sta affrontando la stessa difficoltà, come ci racconta il suo capo progetto Francesco Sacchi. Sentiamolo.
In questi mesi di cosiddetta tregua in realtà i bombardamenti sono continuati sia nella zona gialla, quindi la zona occupata dall'esercito israeliano, che è la maggior parte della striscia, più del 50%, ma ci sono stati diversi attacchi anche nella zona teoricamente esente da questi attacchi, compreso uno a qualche centinaia di metri da casa nostra una decina di giorni fa. Non si può parlare di una vera tregua. E un altro aspetto molto importante sono gli aiuti, che hanno subito un aumento in alcune categorie come il cibo, il carburante, ma le autorità israeliane continuano a negare appunto il materiale per la costruzione di tende o di alloggi, i veicoli, i materiali da costruzione in generale, i macchinari speciali per la rimozione delle macerie, il materiale scolastico e anche le forniture mediche. Quindi noi in clinica non ci è sembrato di passare da una fase a un'altra, perché continuano ad essere molto limitate le scorte di garze, di bende. Abbiamo terminato il paracetamolo, abbiamo terminato diversi antibiotici, quindi questo è anche una difficoltà per il nostro team medico, che deve continuamente ricorrere a terapie alternative. Quindi sicuramente sì, si parla di tregua, di pace, di seconda fase, ma al momento possiamo confermare appunto che la situazione in termini di strutture, infrastrutture è drammatica e gli aiuti non sono entrati come era stato promesso.
In Florida intanto continuano anche oggi i colloqui tra i mediatori della tregua di Gaza. Gli inviati speciali della Casa Bianca da giorni discutono con alti funzionari di Egitto, Qatar e Turchia nel tentativo di far avanzare i preparativi della seconda fase delle trattative per il cessate il fuoco. Intanto Israele porta avanti il suo piano sulla Cisgiordania. Il gabinetto di sicurezza ha appena approvato la creazione di 19 nuovi insediamenti nei territori occupati. Vediamo i dettagli, ci ha raggiunto in studio Sara Milanese. Buongiorno Sara.
Buongiorno Claudio. Allora, con questi ultimi insediamenti sale a 69 Il numero totale approvato negli ultimi 3 anni e i 19 approvati oggi si trovano tutti nella regione che Israele identifica come Giudea e Samaria. Su Netanyahu preme, come sappiamo, la destra israeliana. Questi insediamenti sono stati approvati su proposta del ministro delle finanze Smotrich e su quella del ministro della difesa Katz. Decisive, molto forti le parole proprio di Smotrich nel presentare questa decisione. Sul campo stiamo bloccando la creazione di uno stato terrorista palestinese, ha detto. Continueremo a sviluppare, costruire e colonizzare la terra del nostro retaggio ancestrale, così appunto Smotrich. Nel frattempo continuano le operazioni militari israeliane in tutta la Cisgiordania. Nel nord della Cisgiordania la notte scorsa sono rimasti uccisi 2 palestinesi nelle azioni dell'esercito, uno dei 2 era adolescente. Non più tardi di venerdì il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva denunciato questa ennesima escalation di violenza nella Cisgiordania occupata anche da parte dei coloni israeliani. Parlando ai giornalisti aveva sottolineato che il diritto internazionale deve essere rispettato in tutto il territorio, inclusa Gerusalemme Est.
Grazie Sara Milanese, veniamo all'Italia, alla manovra di bilancio che torna in aula domani al Senato per la prima approvazione, per poi passare alla Camera per il rush finale di approvazione entro il 31 dicembre. Il governo ha riscritto per la 3ª volta il maxiemendamento per le coperture dei fondi a sostegno dell'industria, cancellando l'allungamento dell'età pensionabile per tutti e limitando i tagli alle pensioni anticipate, al cumulo dei contributi INPS e dei fondi previdenziali, ai fondi per i lavori usuranti. Ulteriori tagli previsti ai ministeri, alle metropolitane di Roma, Milano e Napoli, alla scuola e al cosiddetto piano casa. Abbiamo chiesto un commento su quello che succederà ovviamente in aula a partire da domani a Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra.
La maggioranza porrà la fiducia e quindi in sostanza tutti gli emendamenti che presenteremo decadranno, questo è il dato fondamentale. Quindi a manovra quello che c'è è quello che è stato discusso e votato in commissione. D'altronde per una settimana abbiamo discusso, votato. Direi che è una manovra molto povera che non affronta nessuno dei temi veri del paese. Noi siamo di fronte a una crisi industriale da 32 mesi. C'è il problema dell'aumento delle disuguaglianze, dei salari, e questa manovra di tutto questo non ne affronta assolutamente nulla. E hanno aggiunto invece una cosa odiosa: quando si sono accorti che era necessario trovare almeno qualche miliardo per dare un segnale sulla questione della ripresa, hanno inventato un emendamento in cui i soldi andavano a prendere sulle pensioni. Hanno dovuto ritirare questo emendamento. C'è chi ha costruito la propria campagna elettorale ormai da 4 anni, 5 anni sulla questione che bisognava cancellare la Fornero è stata peggiorata anche in questa occasione. Cose odiose, perché ad esempio il fondo per i lavoratori usuranti, per i lavoratori precoci è stato ridotto.
La società civile per il no ai referendum, è nato il comitato che affiancherà quello della magistratura per il no appunto ai referendum confermativi della riforma Nordio. Con il coinvolgimento di CGL, ACLI, ANPI, ARCI, Libera, è aperto a tutte le realtà associative e anche ai singoli che vogliono fermare il tentativo di colpire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Abbiamo chiesto a Benedetta Tobagi, storica e scrittrice che ha aderito al comitato per il no, le sue ragioni.
Indebolisce l'indipendenza della magistratura con il pretesto di una separazione delle carriere che di fatto c'è già, ricordiamolo, e questa cosa la confermano tantissimi avvocati. Indebolire la magistratura vuol dire intaccare l'equilibrio tra i poteri. Questo comitato della società civile per il no nasce per comunicare in un contesto mediatico molto avvelenato in cui si cerca di rappresentare uno scontro tra politica e magistratura, che invece al centro ci siamo noi cittadini, perché una magistratura indipendente è una tutela per noi, cioè dei magistrati che chiamano in causa grossi poteri economici oppure anche esponenti dell'esecutivo, della politica, laddove violino la legge, laddove ci siano degli abusi, è una cosa che tutela noi. E quindi il senso di impegnarsi in prima persona è proprio questo, cercare di rimettere al centro del dibattito le caratteristiche reali della riforma e l'impatto reale di un indebolimento sostanziale della magistratura come quello che configura la riforma Nordio. Badate bene, prima anche che ci siano gli eventuali scenari futuri, che pure nelle parole di chi ci governa adesso sono abbastanza prevedibili, cioè l'idea appunto magistratura è troppo invadente, quindi prevedibilmente si capisce che vorrebbero metterla sotto il controllo dell'esecutivo. La riforma Nord.
Sull'Ucraina nella notte sono stati lanciati quasi 100 droni russi, le difese ne avrebbero neutralizzati più di 70, si contano però almeno 4 vittime in tutto il paese, lo fanno sapere le autorità di Kiev. Il conflitto dunque continua, mentre a Miami sono ancora in corso le trattative sul piano di pace. Sull'ipotesi di un incontro diretto tra Russia e Ucraina, proposto dagli Stati Uniti, Mosca frena. Fonti del Cremlino hanno dichiarato all'agenzia russa TASS che questa possibilità non è finora stata discussa seriamente, non è presa in considerazione, che l'inviato di Mosca ai colloqui, Dmitriev, è ancora impegnato nelle trattative, di cui riferirà solo al suo rientro in Russia. E Taiwan è di nuovo motivo di scontro tra Washington e Pechino. Dopo la maxi vendita di armi a Taipei da parte degli Stati Uniti, il ministro della difesa di Pechino ha presentato delle proteste formali, mentre l'esercito cinese ha annunciato nuove misure energiche. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Dopo la vendita record di armi da 11 miliardi di dollari degli Stati Uniti a Taiwan, Pechino annuncia di aver presentato proteste formali a Washington e che l'esercito popolare di liberazione intensificherà l'addestramento e adotterà misure energiche per salvaguardare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina. Per bocca del Ministero della Difesa, Pechino esorta gli Stati Uniti a cessare con effetto immediato la vendita di armi a Taiwan e a rispettare l'impegno a non sostenere le forze indipendenti dell'isola. Che cosa possiamo aspettarci ora? Di solito nel recente passato, di fronte a un'escalation o qualche provocazione statunitense del governo taiwanese, tali le considera Pechino, la Cina ha lanciato delle esercitazioni militari intorno all'isola con l'intento esplicito di fare le prove generali di un accerchiamento, di un blocco navale e di un'invasione. Negli anni queste esercitazioni sono diventate sempre più calibrate e coordinate. Il 17 dicembre la principale più avanzata portaerei cinese, la Fujian, ha attraversato proprio lo stretto di Formosa dirigendosi a nord. Le ultime notizie la danno ormeggiata nel porto di Qingdao, circa 2000 km a nord di Taiwan via mare, dove sarebbe stata affiancata dalla Liaoning, la prima portaerei cinese in assoluto. Si vocifera di imminenti esercitazioni congiunte tra le due portaerei e sarebbe una prima assoluta, ma anche in tal caso non si sa se avverranno a nord, nel Mar Giallo oppure dalle parti di Taiwan. Intanto si fa leva sulla propaganda nei confronti dei taiwanesi stessi. Le forze separatiste per l'indipendenza di Taiwan, a scapito della sicurezza e del benessere dei compatrioti taiwanesi, usano il denaro duramente guadagnato dalla gente comune per ingrassare i trafficanti d'armi americani nel tentativo di perseguire l'indipendenza facendo affidamento sulla forza militare, comunica sempre il Ministero della Difesa di Pechino.
E gli Stati Uniti confermano di aver sequestrato all'alba di oggi una seconda petroliera salpata dal Venezuela, che arriva dopo dieci giorni dal sequestro di un'altra imbarcazione sottoposta a sanzioni statunitensi. Caracas ha condannato l'episodio definendolo un furto e ha denunciato la scomparsa dell'equipaggio della nave. Il caso Epstein negli Stati Uniti continua a far discutere. Il Dipartimento di Giustizia ha desecretato i file sul caso del finanziere pedofilo morto in carcere 6 anni fa, ma le pagine sono piene di omissioni. Tra le foto diffuse spiccano figure come l'ex principe britannico Andrea, l'ex presidente Bill Clinton. Non ci sono invece nuovi elementi su Donald Trump. Secondo i democratici, i documenti sono stati censurati. Da New York, il servizio di Davide Mamone.
Perplessi, bipartisan. A quasi 48 ore dal rilascio parziale dei file relativi a Jeffrey Epstein, un'ondata di commenti negativi è arrivata da più fronti. Gli unici a esultare, per parole loro, la totale trasparenza dimostrata sembrano essere finora solo i membri dell'amministrazione Trump e i loro fedelissimi, e online alcuni degli influencer del movimento MAGA. Moltissimi altri però proprio soddisfatti non sono, a partire dai democratici, ovviamente capitanati dal deputato Ro Khanna, che ha accusato il Dipartimento di Giustizia di non aver rispettato il contenuto della legge che ha costretto il governo a pubblicare i documenti del fascicolo che coinvolge l'ex finanziere suicida. A fare eco ai Dem ci sono i repubblicani Thomas Massie, Amy Taylor Greene, la deputata ex QAnon ora in rotta con Trump, e la senatrice Marsha Blackburn. Il motivo? Moltissimi delle centinaia di migliaia di file sono stati oscurati o redatti e molti altri ancora non sono stati nemmeno pubblicati. Non solo, i file online non hanno ancora l'opzione che permetterebbe di scovare i documenti con una semplice ricerca. A esprimere frustrazione anche una vasta maggioranza delle vittime degli abusi di Epstein, secondo quanto riportato da CNN. Una di loro, Jess Michaels, ha detto di aver trascorso ore a cercare materiale legato al suo caso senza successo. Nemmeno un atto del Congresso, ha detto all'emittente TV, ci garantisce giustizia. Per Popolare Network, Davide Mamone.
In Bangladesh centinaia di migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Sharif Osman Hadi, leader del movimento studentesco assassinato da uomini armati in un agguato. Hadi era anche candidato come indipendente alle elezioni nazionali del prossimo 12 febbraio. Sentiamo Giuliano Battistone, giornalista e direttore di Lettera 22.
È un segnale molto forte, una delle più grandi partecipate celebrazioni funebri della storia del paese, una storia breve, il paese indipendente dal 1971, è una risposta che va verso il governo, ma soprattutto verso coloro che hanno deciso di interrompere la campagna elettorale che non era in corso, anche se non ancora ufficializzata, di Sharif Osman Hadi, che era una campagna molto popolare, di strada in strada, di bottega in bottega, e che è stata interrotta appunto il 12 dicembre quando due attentatori su una motocicletta lo hanno avvicinato e gli hanno sparato in testa, ed è morto il 18 dicembre a Singapore. Il suo corpo è stato ritrasportato a Dhaka e c'è stata una fortissima manifestazione da parte degli studenti, ma non solo, anche dei principali partiti che si contendono il potere nelle elezioni chiave del 12 febbraio. Il messaggio ai mandanti, perché molti ritengono che questo assassinio, questo omicidio politico sia un tentativo di destabilizzare il paese in una fase di transizione molto delicata, perché nell'agosto del 2024 gli studenti hanno rovesciato il governo autocratico di Sheikh Hasina, leader del partito della Awami League, e da allora c'è un governo di transizione guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus.
Sono previste altre manifestazioni?
Sì, sono già in corso, non hanno mai smesso. Dopo il funerale una parte delle persone che hanno partecipato hanno occupato una piazza fondamentale nel traffico di Dhaka, chiedendo fortemente segnali al ministro degli interni.
Per il meteo sono previste in serata una perturbazione in arrivo dal nord-ovest con anche neve sopra i 1100 metri, in peggioramento domani. È tutto per le notizie di Radio Popolare, la prossima edizione del giornale radio alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona domenica.